La donna che sta accarezzando il suo grembo, come solo una mamma sa fare, è Maria. L'anno è il 1935. Maria vive ad Alessano, nel Basso Salento. Ha sposato Tommaso, maresciallo dei carabinieri in pensione. Rimasto vedovo, è già padre di due figli, Vittorio e Carmine. Maria cerca di immaginare il volto del suo angioletto. Se nascesse una bambina, il suo nome potrebbe essere vita, luce, abbondanza. Nomi pensati forse per allontanare fame e miseria. Se nascesse un bambino, potrebbe chiamarsi Cosimo, come suo padre, o magari Antonio.
Nazzo, tanto bello cinello fazzo. Venne le caruse melo un cane nel palazzo. E nia, questa è more de casa mia.
Tonino, la tua mamma ti sta sognando.
Il ricotta con le mele non ne mangia lui, papà. E mia, questo è amore di casa mia.
Il 18 marzo, tra pianti di gioia, fa sentire le sue urla un maschetto. Il suo nome è lungo, Antonio Giuseppe Maria. Tutti lo chiameranno Tonino. Maria spera che cresca forte e robusto. Le preghiere la aiutano in questo e scandiscono il tempo, perché spesso, da queste parti, la fede sostituisce il pane e asciuga le lacrime. In questa piccola piazza, Tonino muove i primi passi, impara a camminare, pronuncia le sue prime parole. La sua infanzia è allietata dalla nascita di due fratellini, prima Trifone nel 37, poi Marcello nel 40. I piccoli giocano per le strade fino al tramonto, quando il sole abbandona la terra per affondare nel mare blu e profondo di Leuca. Si rincorrono sotto lo sguardo segnato dal tempo degli anziani e quello vigile delle mamme. Gli stessi che nelle sere di giugno siedono sull'uscio di casa sotto le stelle e raccontano ai più piccoli storie di folletti dispettosi e gnomi burloni. Favole stupende a cui manca solo il canonico «C'era una volta». Per Tonino arriva il primo giorno di scuola e l'incontro con un maestro che non dimenticherà più.
Per ogni cosa lasciavo un ampio margine di arcano. Non so se per stimolare la nostra ricerca o per alimentare il nostro stupore. Perché l'arcobaleno dura così poco nel cielo? E che cosa fa Dio tutto il giorno? Perché le farfalle lasciano l'argento sulle dita? Quando, dopo gli acquazzoni di primavera, spuntava l'arcobaleno, ci conduceva fuori per contemplare la tenerezza dei colori e, mostrandoci le rondini che garrivano nel cielo, ci diceva che non dovevamo abbatterle con le nostre frecce di gomma, perché Dio la sera le conta a una a una.
Arriva il 1940 e la Seconda Guerra Mondiale inizia a mangiare uomini e città. Vittorio e Carmine sono stati arruolati come marinai. Maria e Tommaso sono molto preoccupati per i figli impegnati sul fronte. ma la morte muove già le sue vesti per casa. È il 29 gennaio 1942. Tommaso è colpito da un malore improvviso. Un infarto porta via un padre e un marito. Maria, straziata dal dolore, non ha il tempo di vivere il suo lutto. Deve fare i conti con la dura realtà. L'unica cosa da fare è stringere i denti. Accetta tutti i lavori possibili.
Senza nessun lavoro stabile, lei infatti si è dovuta adattare a fare qualsiasi lavoro, dalla tabacchina alla donna di pulizia alla ricamatrice.
Ma Tonino spesso la vede piangere di nascosto, perché anche il pane duro, a volte unica pietanza, non basta. I suoi sorrisi si coprono di un velo di tristezza. È il figlio maggiore e sente istintivamente questo peso sulle spalle. Aiuta la mamma in tutti i modi, tra il lavoro di campagna e le faccende domestiche. Sono anni difficili, di miseria e lunghi digiuni.
La domenica, dopo che tutta la settimana era stata a lavorare, per procurarci da mangiare dovevamo andare addirittura per i campi a raccogliere le erbe, le foglie commestibili, insomma, la nostra verdura di campagna.
Ma la vita a volte sa essere molto crudele. Il 29 gennaio del 45 una lettera sta per essere inviata. Un uomo, imbarcato sulla corazzata Roma, è dichiarato disperso per azione del nemico. Si tratta di Vittorio. Il 15 maggio del 45 un'altra lettera di morte. Questa volta tocca a Carmine. Maria pone la famiglia nelle mani di Dio. Tra Tonino e la madre si crea un legame unico. Il piccolo è affascinato dalla fede sicura, forte e potente della mamma. È incantato dalle sue mani, che si stringono in preghiera, e dalla sua voce mai ripetitiva. Anche lui comincia a pregare con la stessa intensità. Il parroco di Alessano, Don Carlo Palese, conosce bene quel bambino e suggerisce di iscriverlo al seminario di Ugento. Potrebbe ricevere un'istruzione adeguata, ma soprattutto non gli mancherebbe nulla. Mangerebbe a colazione, pranzo e cena. La madre si convince. È l'ottobre del 1945. La guerra è finita da pochi mesi e l'Italia è un cumulo di macerie. Tonino si allontanerà, ma sarà sicuramente meglio che patire la fame ad Alessano. Salutati i fratellini, si parte all'alba con la mamma e Don Carlo. Arrivati al seminario, sono accolti da Monsignor De Vitis. Arriva il momento di salutare la mamma e le lacrime scendono giù, in profondità, fino a bagnare il cuore. Il seminario è un luogo di studio e preghiera e Tonino comincia presto a sorridere. Il piccolo non fatica a scuola, si distingue per le sue doti. Passano così i primi mesi e poi gli anni. E, ormai convinto della scelta sacerdotale, Tonino si trasferisce al seminario superiore di Molfetta, città del vescovo Corrado Ursi, futuro cardinale.
Questo cardinale lo ritroviamo nel momento dei funerali, lì inginocchiato davanti alla salma di Tonino, e vedendo me e mio figlio Stefano piangenti, e ci si avvicinò e disse: non piangete, non piangete, perché avete un santo in casa.
Tonino riceve un'istruzione superiore che lo appassiona. Non solo insegnamenti teologici, filosofici e letterari, ma anche momenti culturali, come la partecipazione a concerti e spettacoli teatrali. Ma nonostante tutti questi stimoli, la sera specialmente, il suo pensiero corre ai suoi fratelli e alla mamma. Quella donna che, come Tonino scriverà,
vedova e sola, con sacrifici estremi, ha portato avanti la famiglia fino ad oggi. E quante volte la fame ha commentato e seguita a commentare con severa ironia il suo muto dolore.
La maturità arriva con ottimi voti. Monsignor Ruotolo, vescovo di Ugento, ha seguito con cura il percorso di Tonino. Desidera che il giovane si formi al seminario Onarmo di Bologna, fondato nel 1926 da Ferdinando Baldelli, il quale formerà anche il primo nucleo della futura Caritas. Tonino ha 18 anni. Il suo sguardo si apre su una realtà totalmente diversa da quella del suo sud. La Bologna degli anni 50 è una città complessa, industriale. Sindaco della città più rossa d'Italia è Giuseppe Dozza, che da Peppone, come nelle più classiche storie italiane, si scontra con il suo Don Camillo, l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Giacomo Lercaro. Il sindaco e il cardinale si sfidano, ma, seppur con metodi diversi, perseguono lo stesso scopo. Dozza progetta e realizza servizi pubblici. Lercaro ospita nel suo palazzo gli operai licenziati dalla Ducati. Il sindaco costruisce strade e il cardinale chiese nelle periferie. Il sindaco nutre il corpo di Bologna, il cardinale ne accarezza con dolcezza l'anima. È in questa Bologna che Tonino completa la sua formazione. L'Onarmo prepara i seminaristi ad inserirsi come una lama di coltello nelle ferite della società, tra le vite degli operai. Prepara gli allievi a farsi valere nelle fabbriche, nelle assemblee, negli incontri. Tonino osserva, assorbe, impara ad agire. Lercaro è maestro di messaggi potenti. Con il cardinale, il rito ritorna alle origini. La liturgia si libera dalle incrostazioni che per secoli le si sono sedimentate intorno, appesantendone la purezza. Tonino rivede nel cardinale sua madre, che stringendo a sé la dignità come un vecchio cappotto, prega con devozione autentica, vera, sincera. Nel maggio del 54, Tonino è ufficialmente introdotto nel clero. Riceve la tonsura, un rito ormai in disuso, che consisteva nel taglio di alcune ciocche di capelli come simbolica rinuncia al mondo. Intanto Tonino continua i suoi studi. È costante, tenace, ma soprattutto sempre sorridente. Nei momenti di svago diverte tutti con la fisarmonica. La sua allegria è contagiosa. È bello stare con lui. Giunto alla fine di quel percorso di studi, Tonino è ancora molto giovane. Per diventare sacerdote è necessaria una dispensa del vescovo di Ugento, Monsignor Ruotolo. Così Tonino può ricevere gli ordini sacri. L'8 dicembre del 57 tutto è pronto ad Alessano. I suoi fratelli tirano fuori dall'armadio il vestito della festa. Anche sua madre si prepara alla cerimonia. Chissà quante volte avrà pensato a quel momento. Tonino, Don Tonino, torna a Bologna. Continuando a risiedere nella città felsinea, si iscrive alla Facoltà Teologica di Milano presso il seminario di Venegono. Scrive alla madre, che è sempre nei suoi pensieri.
Cara mamma, come mai mi fai tanto aspettare qualche tuo rigo? Di solito queste cose le so fare io, ma tu no. Sto bene, sai. E voi tutti?
Don Tonino studia con veemenza e presto dovrà prendere una decisione. Le possibilità sono due: restare a Bologna, dove per lui si prospetta una brillante carriera, o tornare ad Ugento, dove Monsignor Ruotolo lo attende. Così scrive Monsignor Magagnoli, rettore dell'Onarmo. Carissimo Don Tonino, io ho scritto al tuo vescovo fin da sabato scorso. Spero, penso, che ti dia ordini di tornare a Bologna. Ci conto. Ma Monsignor Ruotolo ha atteso impazientemente la conclusione degli studi del suo prediletto e pare abbia esclamato: «Se volete, Don Tonino, me ne dovete dare due in cambio». Don Tonino rispetta la decisione del suo vescovo, come fa un figlio verso il padre. Ma era affezionato a Bologna, ai suoi amici, ai suoi superiori, all'Onarmo, alla città che lo aveva visto arrivare da ragazzo e ora lo salutava da sacerdote. e quella volta pianse.
Tornò da Bologna a malincuore. Io poche volte l'ho visto piangere mio fratello.
Così Don Tonino torna definitivamente dove aveva lasciato le sue scarpe, nella punta del Salento, dove l'Italia comincia. È un giorno di ottobre del 58. Don Tonino, sulle scale del seminario di Ugento, aspetta sorridente i nuovi arrivati. Ha 23 anni. È il nuovo vicerettore. Il vescovo ha avuto ragione. Già dal primo momento, la sua esuberanza è come il vento fresco che arriva dal mare.
Io ero stato già l'anno prima in seminario. Allora, si cominciava l'anno andando a far visita al superiore, bussando alla porta, mettendoci in ossequio vicino a lui con i nostri genitori in una maniera, come dire, sicuramente diversa. Lì vedemmo lui che era già sulla vetrata, che ci accoglieva sorridente, che tranquillizzava i genitori che erano sempre preoccupati nel lasciarci.
È un docente versatile. Insegna italiano, storia, latino, greco e matematica. Ma soprattutto è molto severo. Pretende dai suoi alunni disciplina e il massimo impegno negli studi. Vuole che siano acculturati, riflessivi e brillanti. Questo li aiuterà a diventare uomini.
Perché sapeva essere anche molto esigente e pretendeva che ognuno desse il massimo.
Tutto quello che si faceva in seminario, che facevamo noi con la partecipazione e con l'insegnamento di Antonino, doveva essere il meglio possibile, doveva riuscire nel miglior modo possibile, insomma.
Ma la severità è accompagnata da metodi originali e creativi che mantengono l'attenzione degli alunni viva e costante. Ricordo ancora i suoi problemi di algebra, risolti accovacciati per terra, scrivendo sui mattoni col gesso. E ancora, le meravigliose lezioni di storia, rese più belle dai suoi disegni sul muro. Don Tonino dedica particolare attenzione alla letteratura, che ama profondamente, facendola rivivere nell'aula.
Io sono riuscito anche a trasmetterla ai miei figli, no? Quando ha studiato, per esempio, l'Iliade mia figlia. I gesti che faceva Don Tonino li ho ripetuti. Piantala in questo se t'assiste un dio.
D'Annunzio, Manzoni, erano Dante, erano raccontati ed interpretati in una maniera, come dire, che ti prendeva e ti faceva stare, diciamo, sempre attento ed avvinto dal racconto.
Erano delle espressioni che ci facevano andare in visibilio noi studenti di seconda, terza media, come eravamo, no?
Le emozioni sentite nel rileggere la morte di Ermengarda, la Pentecoste e molte altre. Mentre lei parlava, stavo attento e accumulavo quel tesoro che ora ho. Dopo la scuola, Don Tonino diventa all'occorrenza il padre lasciato a casa o il fratello maggiore con cui confidarsi. E i seminaristi sono travolti dal suo affetto.
Nell'insegnamento era esigentissimo, però era nello stesso tempo un nostro carissimo compagno di giochi.
Chiamava ognuno per nome e quindi sapeva calarsi nella realtà concreta di ognuno di noi ragazzi, coniugando insieme tenerezza e fermezza.
I ragazzi hanno totale fiducia in lui, nel capitano, il nostro uomo di bordo, che li guida sicuro, nominandoli solennemente i miei prodi.
Lui ci considerava, come dire, il manipolo dei suoi eroi. Lui era il capitano e noi eravamo i prodi, come ci chiamava lui, i miei prodi. E questa terminologia, come dire, serviva a darci la carica, ad impegnarci per emulare il capitano, per emulare il maestro.
A Roma, intanto, nel 1962, si apre il Concilio Vaticano II. Giovanni XXIII convoca tutti i rappresentanti della Chiesa perché il mondo sta cambiando e la Chiesa, istituzione marmorea, deve aprirsi a questo cambiamento. Bisogna evolversi contemporaneamente ad una società che corre verso il 68. Anche il vescovo di Ugento dovrà partire per Roma e sceglie Don Tonino come suo accompagnatore. Sarà il suo segretario. Ma dato lo spessore di studi e di esperienze, il prete 27enne sarà anche un ottimo consigliere. Durante i soggiorni romani, Don Tonino trova il tempo di frequentare la Pontificia Università Lateranense, ottenendo la laurea in Sacra Teologia il 3 luglio del 1965. Monsignor Ruotolo interverrà per 7 volte nei lavori del Concilio, lavori in cui saranno concepiti documenti rivoluzionari. 4 sono le costituzioni conciliari che cambieranno la Chiesa e il suo rapporto con il mondo. La Lumen Gentium, la Sacrosanctum Concilium e la Dei Verbum daranno l'avvio a trasformazioni profonde. La liturgia e la Bibbia saranno tradotte nelle varie lingue nazionali e il sacerdote rivolgerà il suo volto al pubblico, che da semplice spettatore diviene interprete principale del rito. Ma il gioiello del Concilio è la Gaudium et Spes, che annuncia le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di coloro che soffrono. Sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di più genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Un fremito di speranze nuove attraversa il mondo cattolico e Don Tonino è segnato per sempre.
Con queste parole, il 7 dicembre 1965, la Chiesa planava dai cieli della sua disincarnata grandezza e sceglieva di collocare definitivamente il suo domicilio sul cuore della terra.
A Ugento, Don Tonino parla spesso del Concilio ai suoi ragazzi, nel tempo libero e durante lunghe passeggiate per le vie di Ugento, i cui nomi fanno da coreografia: Via Lapislazzuli, Via Acquarelli, Largo Gigli, Largo Trebbia. È rimasta una stupenda testimonianza di quei momenti, realizzata da Don Tonino per il rettore del seminario.
Lui nel 61 compilò un album con la foto di ognuno di noi ragazzi e sotto una didascalia dove veniva individuato il temperamento di ognuno.
Le foto sono scattate da lui stesso, molte in primo piano. Foto dolcissime,